Come dicevi tu, c'è stata una nuova ripresa, insomma, una nuova ondata di proteste a partire dal 28 di ottobre del 2016, quando un giovane pescatore, un giovane pescivendolo più che pescatore, che si chiama Mohsin Fikri, si chiamava Mohsin Fikri, venne triturato sostanzialmente in un camion della spazzatura. E la polizia sequestrò il pescato, insomma, sequestrò la merce di Mohsin Fikri, mezzo tonnellata di pesce spada, buttandola proprio dentro quel camion trita rifiuti. E lui tentò di recuperare il pesce lanciandosi dentro il camion, che a un certo punto partì, insomma, partì il meccanismo del trita rifiuti. Non si è mai capito esattamente che cosa successe allora, insomma, se fu azionato intenzionalmente oppure per un caso. Fatto sta che, insomma, quell'episodio scatenò una nuova ondata di rivolte all'interno della regione del Rif, ad Al-Hoceima in particolare, che è la capitale del Rif, che si trova a 150 chilometri circa da Nador, che è quasi a 200 chilometri dal confine algerino a est, e da lì ricominciarono le proteste. Nacque il movimento Hirak al-Shabi, a cui fa capo il leader Nasser Zezafi, che in questo momento è detenuto in un carcere di Casablanca e che è sotto processo insieme ad altre centinaia di attivisti. E le proteste continuano tuttora, insomma, è più di un anno e mezzo che le proteste vanno avanti e si manifestano quasi quotidianamente ad Al-Hoceima e nel resto del Rif. E quell'episodio qualcuno lo paragonò a quello che successe nel 2011 in Tunisia, con la morte del giovane Bouazizi, che diede il via un po' alle primavere arabe. Anche se qui parliamo di un'altra cosa, appunto, loro sono berberi, non sono arabi, e rivendicano questa loro identità culturale, linguistica e anche un po' territoriale. I berberi, ricordiamolo, insomma, sono la popolazione originaria del nord del Marocco, ma anche del Nord Africa, preesistevano agli arabi.
Ecco.
E da lì, insomma, il Rif, che è una terra, come ricordavi, prevalentemente montuosa, è difficile da abitare in qualche modo, insomma, hanno problemi di sviluppo economico molto seri. Il movimento Hirak è un movimento pacifico, noi abbiamo incontrato i suoi portavoce, che sono in questo momento il portavoce, che è Reda Benzazza, e altri attivisti che sono in questo momento in diaspora nel resto dell'Europa, sono scappati via dal Marocco perché temevano, con ragioni fondatissime, insomma, di essere arrestati, così come è successo poi con altri loro compagni di lotta.
Sì, anche perché ci sono stati 400 arresti, leggevo, dall'inizio delle proteste, che non sono un numero indifferente, anzi è piuttosto importante. Massimo, io ti volevo soltanto fare una domanda. Se dietro alle proteste ci sono delle rivendicazioni anche, come dire, tu hai puntualizzato che è un popolo berbero e quindi ci sono anche delle rivendicazioni forse di autonomia rispetto al Marocco, mi ricordo che anche verso l'estate scorsa c'erano, poi correggimi se sbaglio, anche altre città e altre regioni che comunque si erano un po', come dire, affiliate tra virgolette alla protesta che vi era nel Rif. Che fine hanno fatto queste proteste e soprattutto perché invece nel Rif continuano?
Dunque, il Rif è una regione, potremmo definirla permanentemente in lotta, ha vissuto nel Novecento diverse fasi di rivolta, insomma, addirittura fin dal 1920, c'è stata tra il 1920 e il 1926 una guerra del Rif, per creare, insomma, il tentativo è stato quello di creare una Repubblica del Rif, che in effetti è stata creata, poi soppressa dalle truppe spagnole e francesi che si coalizzarono contro i berberi. Ma venendo a noi e alla tua domanda, cosa succede? A maggio sostanzialmente vengono arrestate ufficialmente 400 persone, cioè da maggio in avanti. A fine maggio viene arrestato il leader del movimento Hirak, Nasser Sezafi, e insieme a lui altre centinaia di attivisti. Ufficialmente si parla di 400 persone arrestate. Loro rivendicano, in realtà gli attivisti parlano di molte più persone, alcune loro denunciano, questo però insomma non abbiamo elementi in questo momento per sapere se poi questa cosa, cioè in quale misura in realtà succede questa cosa, ma loro denunciano anche sparizioni di attivisti. Le famiglie non sanno dove siano finiti alcuni dei loro cari. A fine maggio viene arrestato Nasser Sezafi e con lui altri attivisti. Loro rivendicano sostanzialmente dei diritti sociali fondamentali, quindi ospedali, scuole, università, infrastrutture, chiedono investimenti più massicci, anzi chiedono sostanzialmente investimenti per lo sviluppo della loro regione, che è una regione depressa, cioè il più alto tasso di disoccupazione del paese, ma anche il più alto tasso di malati di tumori. Loro legano queste malattie appunto alla guerra del Rif e ai bombardamenti con i gas tossici, con i gas chimici che usarono allora gli spagnoli. E quindi si tratta di questo. Quando gli si chiede se loro rivendicano un'autonomia rispetto al governo marocchino, loro dicono no, noi non rivendichiamo autonomia e indipendenza, noi chiediamo una sorta di autonomia regionale, una sorta di riconoscimento in realtà della nostra cultura e della nostra lingua, cosa che viene sistematicamente invece tenuta ai margini. E sono queste le rivendicazioni fondamentali. Chiedono una cosa che per noi è banale, cioè quella di un centro oncologico per diagnosticare questi casi di cancro e tenere sotto controllo, monitorare l'andamento di queste malattie. Loro non hanno un centro oncologico, quindi stiamo parlando insomma di rivendicazioni che per noi sono cose insomma abbastanza banali, ecco, cose che su cui non ci metteremmo neanche poi a discutere. Certo. E quindi fondamentalmente si tratta di questo, non si tratta di una vera e propria richiesta di indipendenza.
E rispetto invece alle proteste che ci sono state nelle zone limitrofe, me le confermi in passato?
In realtà ci sono ancora, cioè non si sono mai spente. Due giorni fa, il 20 di febbraio, c'è stata una nuova, per esempio, protesta a Nador. Nador, ricordiamo, si trova a 150 km a est di Al-Hoceima, vicino al confine algerino e vicinissima, attaccata alla enclave spagnola di Melilla. Era una protesta di commemorazione di quello che successe il 20 febbraio del 2011, quindi in concomitanza, diciamo così, con il periodo dell'inizio delle primavere arabe. E lì morirono durante quelle proteste, nacque il movimento appunto 20 febbraio, morirono 5 persone, e commemorando questo avvenimento l'altro giorno sono state arrestate altre persone, altri manifestanti, quindi in realtà non si sono mai spente neanche nelle zone limitrofe. Chiaramente poi Al-Hoceima è il centro nevralgico della protesta. Da lì arriva tutto, insomma, però anche le zone limitrofe in realtà sono interessate da queste proteste.
Perfetto, Massimo. Io ti farei soltanto un'ultima domanda. Sì. Quali difficoltà avete riscontrato per girare le interviste, dato il clima in Marocco? In parte mi hai già risposto prima, perché mi hai detto che appunto la maggior parte delle interviste ti sono in diaspora e quindi non sono più in Marocco, dato appunto il clima che si è venuto a creare. Però se ci sono delle altre difficoltà che avete riscontrato nel girare questo reportage.
Dunque, posso risponderti che Al-Hoceima è una città sostanzialmente militarizzata e blindata. È difficile lavorare in quella zona perché è controllata dalla polizia marocchina e dal governo del Maxen, che fa capo a Re Mohammed VI. E non è semplice per i giornalisti. A fine settembre, per esempio, sono stati espulsi due giornalisti francesi, se non ricordo male, poco prima dei giornalisti del Guardian. E diciamo che insomma è una zona parecchio controllata e non è facile riuscire ad ascoltare, a visitare quei luoghi, ad ascoltare le persone, i protagonisti di questa protesta, tanto che appunto insomma l'attuale portavoce si trova in questo momento in Spagna ed è Reda Benzaza. Noi l'abbiamo intervistato a Malaga e quindi insomma sì, sostanzialmente è un po' complicato, diciamo, ecco, insomma, diciamo che c'è questa cappa insomma di oppressione sulla popolazione del Rif.